Cari amici, i moderni mezzi di comunicazione hanno talmente avvicinato fra loro le nazioni da rendere difficile vivere indipendente le une dalle altre. Molti sostengono che se tutte le nazioni fossero rette da un solo governo, i problemi del mondo si risolverebbero con generale soddisfazione. Un governo unico mondiale sarà pertanto la nuova realtà di domani? Cosa dice la Sacra Bibbia in proposito? Questa serie di studi sulla Bibbia vi è presentata dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto, sparsi dappertutto. Ora eccovi, Ernesto.
Grazie, Giulio. Lo studio sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù è importante. Abbiamo già posto in evidenza la esistenza preumana di Gesù ed il motivo per cui egli dovette essere fatto carne, ossia per redimere la razza umana dalla morte. Nel frattempo, ho letto brani dagli Evangeli che trattano il battesimo di Gesù, il suo ministero, nei suoi vari aspetti, e la triplice tentazione da parte del diavolo. Ora, Franco, ascoltami. Io reputerei opportuno chiarire ai nostri ascoltatori questi aspetti della vita di Gesù.
Grazie, hai perfettamente ragione, Ernesto. Il passo che dobbiamo esaminare si trova al quarto capitolo dell'Evangelo di Matteo. Satana tentò Gesù 3 volte. In una delle tentazioni, il diavolo offrì la corona di tutti i reami della terra a condizione che Gesù, inginocchiandosi, lo adorasse.
Per chiarire il concetto sul governo universale, è necessario parlare delle intenzioni del diavolo, allorché offrì a Gesù tutti i reami della terra. Tu non credi, Franco, che il diavolo tentò di fondare un governo universale con Gesù come capo?
Sembrerebbe così, Ernesto.
Ma se Gesù avesse accettato le condizioni del diavolo, questi avrebbe potuto realizzare il suo progetto?
Io credo di sì. Gesù, parlando del diavolo, lo qualificò principe di questo mondo, per cui tale autorità gli avrebbe dato la possibilità di insediarsi su di un trono quale capo effettivo del suo impero, se Gesù avesse accettato di adorarlo, prostrandosi ai suoi piedi. Ma Gesù rifiutò l'offerta con il fermo comandamento dato da Dio al popolo di Israele. «Adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo».
Ma Franco, Gesù non è venuto nel mondo per esservi re e governatore universale? Le profezie dell'Antico Testamento non hanno dichiarato che egli dominerà da un mare all'altro, dal fiume fino all'estremità della terra.
Sì, recentemente abbiamo esaminato una delle profezie riguardanti la nascita di Gesù, la quale dice che egli darà accrescimento al suo governo ed una pace senza fine. Il Padre Celeste ha i suoi propri piani per un tale governo. Gesù ne era a conoscenza e non si sarebbe mai prestato ad essere ingannato da Satana. Il proponimento divino riguardante il governo universale prevede, in un primo luogo, una opportunità di salvezza e di vita eterna, offerta a tutte le creature umane, ma rivela altresì che per tale realizzazione era necessario che Gesù morisse come Redentore degli uomini avanti di poter essere loro re.
Nel leggere i 4 Evangeli non troviamo spesso l'espressione che dice così: il regno di Dio è prossimo? È adesso il regno di Dio annunciato nelle profezie, Franco?
Sì, il regno del Messia sarà un governo mondiale. Giovanni Battista e Gesù dichiararono ambedue che il regno era prossimo, per quanto non fosse instaurato con potenza e gran gloria al loro tempo.
Ma dimmi, in quale mondo era prossimo? Sono trascorsi quasi 2000 anni e nessun inizio o indizio lascia prevedere la prossimità dell'evento oggidì.
Il regno era prossimo ai giorni di Gesù perché il re era venuto a prepararlo. Durante il suo ministero terreno, Gesù pose in rilievo il mandato ricevuto dal Padre ed in tutte le sue parole non parlò se non del regno. Queste, infatti, iniziano con la espressione comune «Il regno dei cieli è simile», eccetera. Ma per comprendere le parabole di Gesù è necessario riconoscere che il regno promesso non fu istituito in potenza e gloria in quei tempi. Le parabole del regno rivelano che i preparativi per l'instaurazione di esso si sviluppano lentamente, mentre Satana si sforza di opporsi con l'impostura e l'ipocrisia.
A tal proposito, Franco, sono lieto di considerare nella giusta luce la parabola di Gesù sul grano e la zizzania. Ho appreso che il grano rappresenta la classe dei figlioli del regno e la zizzania quella dei figlioli del maligno, ossia del diavolo. Il trionfo del piano divino è dato nella parabola, cioè dalla distruzione della zizzania e dell'assunzione in gloria della classe del grano, i cui membri risplenderanno nel regno del Padre. È così, Franco?
Ciò è in armonia perfettamente con la profezia di Malachia esaminata in una precedente trasmissione, la quale parlò di un tempo in cui Cristo sarebbe stato innalzato qual nuovo re della terra, quale sole di giustizia, i cui raggi apporterebbero la guarigione a tutta l'umanità.
Ma Franco, i figlioli del regno risplenderanno come il sole del regno del Padre loro, partecipando effettivamente al regno messianico, è così?
Assolutamente, Ernesto, assolutamente. Gesù stesso rivolge ai discepoli queste consolanti parole. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre è piaciuto darti il regno.
Possiamo dunque affermare che la preparazione divina del regno si iniziò con la prima venuta di Gesù ed è continuata e continua con la elezione e preparazione della classe del grano, alla quale appartengono tutti i figlioli del regno che regneranno con Cristo.
Appunto, Ernesto, una delle fasi del ministero di Gesù consistette nella selezione degli apostoli perché questi fossero le guide spirituali di tutti i suoi seguaci durante l'età della preparazione del regno. Ciò è detto nel capitolo 10 dell'Evangelo di San Matteo. Quei primi discepoli credettero sinceramente che Gesù fosse il grande re annunziato dai profeti. Dagli ammaestramenti che egli impartiva, loro stessi ebbero ragione di credere che avrebbero diviso con lui l'autorità e la gloria del regno messianico. Sta scritto nel 20° capitolo dell'Evangelo di San Matteo che la madre dei figlioli di Zebedeo chiese a Gesù di accogliere i suoi due figlioli, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra, nel suo regno. Ma Gesù obiettò, dicendo, «Potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato?»
Franco, qual è il significato di queste parole, cioè le parole di Gesù?
Queste espressioni appartengono al linguaggio simbolico della Bibbia. Il calice ed il battesimo rappresentano la parte delle sofferenze di Gesù che culminarono con la sua morte. Lo stesso calice e lo stesso battesimo a morte Gesù offrì ai suoi discepoli prima ancora della gloria del suo regno. Il piano di Dio prevede infatti che tutti i figlioli del regno devono provare la loro fedeltà a Gesù morendo con lui.
Così, considerando le condizioni alla quale dobbiamo sottostare, onde essere degni discepoli di Gesù, non ci sarà difficile comprendere il motivo per cui la preparazione del governo o dominio universale di Cristo ha richiesto un tempo così lungo. Franco, non è nel sermone nella montagna che Gesù insegnò ai suoi discepoli di pregare la preghiera che generalmente viene chiamato il Padre nostro?
Sì, Gesù la insegnò allorché i discepoli gli domandarono di insegnar loro a pregare. La prima richiesta, contenuta nella preghiera insegnata da Gesù, è espressa nelle parole «Il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta sulla terra come è fatta nel cielo». Anche nei suoi insegnamenti sulla preghiera, Gesù ricordò ai suoi discepoli l'obiettivo principale del piano di Dio, lo stabilimento di un regno entro il quale la volontà sovrana di Dio sarà fatta, sotto la cui autorità la razza umana sarà restaurata e rientrerà in armonia con il suo creatore.
Tutto questo è meraviglioso, Franco. Allora non vi sarà che un solo governo mondiale a dirigere, controllare, salvaguardare gli interessi di tutte le famiglie della terra. E quello al quale allude il profeta Isaia, che paragona simbolicamente un tale governo mondiale ad un grande monte, su quale l'Eterno preparerà a tutti i popoli un convito di cibi succulente.
Il profeta Isaia aggiunge altresì che durante la manifestazione di questo regno, l'Eterno distruggerà la morte ed asciugherà le lacrime da ogni volto.
Ricordo che nel secondo capitolo di Isaia il profeta scrive che Gesù, quale governatore universale nel suo regno, nel nuovo regno, non giudicherà, stando alle apparenze o per riferimenti altrui, ma leggerà nei cuori degli uomini e li tratterà con giustizia ed equità. Giulio, ascolta, come la vedi tu la faccenda?
Grazie Ernesto. Son grato apprezzare queste preziose perle di verità in base all'espressione del nostro Maestro Gesù quando disse: «Perciò che a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli». Cari amici in ascolto, desideriamo e siamo lieti condividere con voi questa conoscenza. Quindi, vi offriamo gratis e franco di porto il libretto Il ritorno di Cristo. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.